File 34, pagina 215. 3. Ricerca storiografica e recupero di memoria storica. Il caso di Dachau, di Enzo Collotti. 1. Ci si può porre legittimamente il quesito se, a 40 anni dalla disfatta del Terzo Reich, l'enorme letteratura che si è accumulata sui campi di concentramento in Germania e nei territori conquistati dalla Wehrmacht non abbia già esaurito le possibilità di conoscenza di quello che è stato nel complesso l'aspetto anche esteriormente più raccapricciante di un sistema di potere fondato sulla simbiosi, più spesso che sull'antinomia, tra forme di estrema specializzazione tecnica e tecnologica della gestione amministrativa ed economica della società e forme altrettanto estremamente specializzate di distribuzione della vita umana secondo criteri rigidamente prefissati di gerarchizzazione. Sono passati anche quasi 40 anni dall'apparizione della prima descrizione, non di un singolo lager, ma del sistema dei campi di concentramento tedeschi nel loro complesso ad opera di Eugen Kogon, il cui lavoro più sociologico che storico, come egli stesso a suo tempo avvertiva, rappresenta tuttora un contributo per nulla trascurabile per la capacità di fornire una serie di collegamenti generali che spesso il racconto di un'esperienza individuale o lo studio di un singolo KL non consentono di ritrarre con altrettanta efficacia. Eppure, se già 40 anni fa era possibile fissare questa storia in tutti i suoi connotati salienti, nei decenni che si sono susseguiti la possibilità di disporre di sempre nuove fonti, al di là di testimonianze eccezionali come quella del Kogon, che è di per sé una fonte, ha allargato enormemente le prospettive di ricostruzione fattuale e di riflessione storiografica in questo campo specifico, che sempre più si è rivelato una proiezione concentrata e ravvicinata del sistema di potere nazista. Dalle prime testimonianze dei deportati siamo passati all'acquisizione, nel corso dei processi per crimini contro l'umanità, delle testimonianze anche dei gestori del sistema concentrazionario e della enorme documentazione burocratica che è stata sottesa alla creazione prima e alla gestione dopo dell'intero sistema. Alla ricostruzione di singoli campi, alla ricostruzione grazie anche a testimonianze autobiografiche di eccezionale rilievo, come nel caso del comandante ad Auschwitz Rudolf Höss, delle biografie e della carriera del personale della folta pattuglia di uomini che dal 1933 al 1945 ha percorso tutto il suo iter burocratico nella costruzione e nella amministrazione del sistema concentrazionario, un personale certamente di tipo nuovo nell'amministrazione di uno Stato moderno. Non è mai stata tentata una statistica degli uomini che a tutti i livelli, dai quadri più elevati ai quadri intermedi, ai semplici guardiani delle speciali unità delle SS o anche della Wehrmacht, hanno avuto un rapporto diretto con l'esistenza dei KL. Credo tuttavia che non sia difficile, tenendo conto della molteplicità delle mansioni e delle funzioni esplicate, dell'enorme numero di KL sviluppato nel tempo, al punto che oggi è ancora impossibile definire il numero esatto dell'avvicendamento di quadri e reparti nel tempo, considerare attendibile la cifra di circa 1 milione di uomini che deve essere stata direttamente o indirettamente coinvolta nell'amministrazione dei campi. Una cifra che di per sé dà un'idea dell'incidenza che il fenomeno concentrazionario non può non avere avuto nell'influenzare comportamenti individuali e collettivi, soprattutto nell'inculcare determinati parametri etici, nel creare scale di valori, quindi nel determinare un complessivo comportamento umano e sociale, tale da aver compenetrato componenti non indifferenti della società tedesca che si è andata ricostruendo dopo il 1945. Già di per sé questo fattore quantitativo porrebbe quesiti di non lieve rilevanza, posto che processi di epurazione o procedimenti penali in senso stretto hanno colpito, quando lo hanno fatto, soltanto le punte più alte o medio-alte della piramide, con esiti assai differenti, a seconda del contesto temporale o sociale o statuale all'interno del quale i procedimenti sono stati realizzati. I bilanci che con maggiore frequenza negli ultimi anni sono stati proposti a proposito di questi processi, la parola d'ordine di una amnistia a freddo, con riferimento soprattutto agli anni 50 e 60, per quanto riguarda soprattutto la RFT, è l'espressione radicalizzata di un giudizio diffuso, fanno parte significativamente delle ragioni che spiegano la difficoltà che per molti anni, forse non meno di un paio di decenni, il pubblico tedesco ha incontrato, prima ancora che nell'acquisire, nell'accettare una informazione adeguata, non edulcorata né tendenziosa, di un fenomeno così capillarmente compenetrato nella società nazista come quello dei KL. Oggi assistiamo a un fenomeno opposto. L'informazione e la domanda di informazione sui KL, come del resto su altri aspetti della dominazione nazista, sono in aumento. È difficile cogliere con esattezza il momento in cui si è prodotta una inversione di tendenza nell'atteggiamento complessivo della popolazione tedesca nei confronti del regime nazista. La necessità di saperne di più, di capire meglio e possibilmente sino in fondo che cosa è accaduto, ha investito in primo luogo la generazione più giovane. La frattura generazionale è stata messa in evidenza anche a questo proposito dai fatti politici, come la contestazione giovanile della fine degli anni 60 o come, sul finire degli anni 70, dal tentativo del potere politico di scuotere apatia, amicamenti, con atteggiamenti neofascisti o con la campagna tendente a negare l'esistenza delle camere a gas mediante una strategia intensiva di shock, come quella sperimentata con la proiezione dello sceneggiato televisivo Holocaust. I limiti di questa ultima strategia sono stati per l'immediato evidenti. Non c'è dubbio però che il discorso aperto da Holocaust in un contesto politico ormai notevolmente modificato rispetto agli anni 50 non ha ancora finito di dare i suoi frutti. Il fatto veramente nuovo, a nostro avviso, non è soltanto che la generazione più giovane voglia guardare al passato con maggiore spregiudicatezza di quanto non abbiano fatto i padri, ma anche nelle generazioni più anziane si sia ridestata una domanda di conoscenza e di approfondimento, quasi si potrebbe dire di riappropriazione di una memoria storica che è strettamente intrecciata alla loro biografia in termini sin qui inediti. Non è ad esempio privo di significato che l'autore di un'inchiesta recente su un campo di concentramento minore in un circondario della Baviera abbia potuto raccogliere una serie notevole di testimonianze di persone che all'epoca dei fatti avevano tra i 30 e i 40 anni e che oggi si sono dichiarate tutte disponibili in misura più o meno larga a raccontare come e perché nella vita del loro villaggio sono entrate in contatto con l'esistenza del campo di concentramento, dando dettagli di ciò che avevano visto o dei legami anche solo indiretti, in quanto ad esempio esercenti di negozi o di mesite frequentati da SS o comunque da appartenenti al personale del campo, contratti rispetto al KL. Ciò che forse ancora 10 o 20 anni fa non avrebbero raccontato, oggi queste persone sono disposte a dirlo. È diverso l'atteggiamento dei più giovani, ma è cambiato dunque anche l'atteggiamento di molti dei più anziani? Come si spiega quest'ultimo fatto? Non so se sia possibile rispondere esaurientemente a questo quesito. Credo però che almeno in parte il fatto che oggi anche gli anziani parlino, quasi scaricandosi in un processo di liberazione dal silenzio compresso dei decenni precedenti, derivi da un complesso di circostanze oggettive o soggettive. Tra di esse quella determinante, in quanto condizioni preliminare dei comportamenti soggettivi, mi pare la certezza che ormai parlare di queste cose è un fatto acquisito alla coscienza politica della società nel suo complesso. Chi parla non è né una pecora nera né un denigratore della nazione. La rimozione collettiva di altri decenni significa la rimozione anche della memoria individuale e, nella peggiore delle ipotesi, una forma di intimidazione che, interiorizzata, costringeva anche il singolo al silenzio. Per effetto dei processi generalmente condotti dalle potenze occupanti, era diffuso il sentimento che chi parlava fosse esposto a un pericolo. La paura, in un'epoca in cui ai processi non fu data la pubblicità che avrebbero dovuto avere, o nella quale essi non trovavano nell'opinione pubblica tedesca la ricezione che spettava loro per il pregiudizio derivante dall'estrema vicinanza dei fatti avvenuti e quindi dalla inconscia volontà difensiva che mirava a non volersi riconoscere coinvolti in eventi così macroscopici, funse da deterrente anche nei confronti di chi avrebbe forse voluto parlare. Talvolta addirittura il silenzio si convertì nella negazione di ciò che era avvenuto. La rimozione collettiva dell'era Adenauer comportò la paura del singolo di essere accusato quale elemento di frattura della solidarietà nazionale. Gli studiosi di psicologia sociale, i Mitz Skerlich e Peter Bruckner, hanno sottolineato molto bene lo stretto nesso tra questi atteggiamenti individuali e le esigenze ben altrimenti politiche della classe dirigente. Proprio in questo campo si sarebbe dimostrato ancora una volta quanto profonda sia l'incidenza dei fatti, dei gesti simbolici sui comportamenti politici della collettività. Il segnale della rottura di molti tabù, prima ancora che da Holocaust, è stato dato dalla genuflessione di Brandt di fronte alle rovine del ghetto di Varsavia, un gesto che ha significato che la coscienza collettiva era matura per far entrare nei comuni valori etici anche la riconsiderazione della vicenda della dominazione nazista, dell'eccidio degli ebrei e del sistema concentrazionario nel suo complesso. Questo non significa che a partire da quel momento tutti i tedeschi si siano messi a stracciarsi le vesti e a fare il mea culpa. Una ipotesi del genere falserebbe completamente il significato assai più profondo che scaturisce da fatti come quello citato e da altri ancora. Importante è il carattere non rituale, non obbligato, non ufficiale del processo di ripensamento e di liberazione delle coscienze che è stato innescato. Il fatto che per aprire questo processo sia stata necessaria una indicazione dall'alto è strettamente legato alle modalità che avevano accompagnato la rimozione. Ma dal silenzio di Stato non si è passati ad una verità di Stato? Questo è il dato importante da sottolineare. In questo contesto si collocano un'attenzione nuova della storiografia e una serie anche di stimoli nuovi nei confronti della storiografia, proprio perché non si è stabilita alcuna verità ufficiale. Il processo di liberazione, di cui parlavo prima, non è un processo indolore, è un processo che incoraggia a sollevare veli di reticenza e di omertà, ma è un processo che attiva anche resistenze esplicite che prima non si erano manifestate. La rimozione collettiva escludeva a priori l'insorgere di conflittualità. La situazione che si è creata negli ultimi anni, dando a ciascuno la possibilità di farsi parte diligente nel tentativo di rispondere a domande di conoscenza nuove, per paradossale che possa essere 40 anni dopo fare un discorso del genere, ha rivelato anche l'esistenza di situazioni che si sono sentite colpite o disturbate da iniziative che in qualche misura scuotono l'establishment locale, perché una delle caratteristiche fondamentali della nuova domanda di conoscenza, che ha investito anche la ricerca sui campi di concentramento, indipendentemente dal grado di livello scientifico nel quale essa attenda di tradursi, è rappresentata dall'insorgere di una pressione in aree periferiche o relativamente minori. Una studiosa e studentessa universitaria di Passau, sulle rive bavaresi del Danubio, ha raccontato di recente quali difficoltà abbia incontrato sino all'aperta minaccia del sequestro dei suoi figlioletti per portare a termine il suo studio su resistenza e persecuzione nella sua città natale. Nota: intorno alle vicende di Anja Rosmus Wenninger è nato un vero e proprio caso, del quale la stampa si è occupata ripetutamente a seguito del conferimento alla signora Rosmus Wenninger del premio degli editori bavaresi e dei librai di Monaco, intitolato ai fratelli Scholl. Tra i molti interventi della stampa ricordiamo quella della Süddeutsche Zeitung del 17-18 novembre, che riproduce il testo del discorso di ringraziamento pronunciato dall'autrice premiata. Fine della nota. Analogamente, coloro che sono attualmente impegnati nella tutela di quella parte della memoria storica che sono i resti dei campi di concentramento non fanno che denunciare l'abbandono e la scarsità dei mezzi di cui dispongono per assolvere al compito della conservazione e insieme della valorizzazione documentaria del patrimonio di testimonianze e di storia che sono riusciti a raccogliere nei luoghi memoriali e nei musei sparsi all'interno della RFT. Tra le altre iniziative di recente da varie parti, sindacati, organismi giovanili e scolastici, sono stati compiuti passi per salvare la vestigia del campo di Flossenbürg, uno dei più disastrati dal punto di vista della conservazione, anche soltanto delle rovine. L'insorgere di questo tipo di domanda periferica va considerato come un fattore estremamente positivo, sia dal punto di vista della coscienza politica, sia dal punto di vista storiografico. Dal punto di vista politico non c'è dubbio che il ristabilimento di un nesso con la storia del passato per orientarsi nel presente è un fatto ricco di implicazioni. Aree politicamente ritenute inerti scoprono per questa via un canale di politicizzazione indiretta che non può non giovare alla diffusione di una coscienza democratica. Non è solo un fatto generico di partecipazione, ma di qualità della partecipazione. Dal punto di vista storiografico, poiché la storiografia ha ragionato in primo luogo in termini generali di sistema, o avendo presenti soprattutto alcuni grandi contesti urbani, il recupero della periferia significa non soltanto offrire la possibilità di compiere una serie di verifiche che fuoriescono dai grandi schemi già noti, ma anche di affrontare spaccati di realtà locali e sociali che la città di grande dimensione non consente di analizzare con carattere di altrettanta capillarità, soprattutto nella dimensione della storia della vita quotidiana, senza minimamente volere assolutizzare il concetto del quotidiano, né volere pretendere un'autonomia disciplinare per questo settore o metodo di ricerca. È evidente che la proiezione sulla piccola dimensione comunitaria, dalla cittadina di piccole dimensioni all'istituzione singola, la scuola, la fabbrica, l'ospedale o altro, rappresenta una possibilità di approfondimento e di recupero di testimonianze e di documentazione che sono altrimenti difficilmente sostituibili. Pagina 221.